L'ingrediente segreto della mia zuppa dall'ingrediente segreto.
Oh.
Avvicinati, l'ingrediente segreto è... niente.
Eh?
Mi hai sentito? Niente! Non esiste un ingrediente segreto.
Aspetta, aspetta. È una normalissima zuppa con spaghetti. Non aggiungi una salsa speciale o qualcos'altro?
Non serve. Per rendere una cosa speciale, devi solo credere che sia speciale.
Esiste un ingrediente segreto invece, secondo noi, Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori, in questa nuova serata, mercoledì 22 luglio. Buonasera, ciao Giuliano.
Ciao.
Ciao. Mi piace tantissimo sempre parlare della nostra sigla, a parte che vabbè, la trovo sempre magica e lo dico in ogni puntata ed è così, abbiate pazienza, ma mi piace tantissimo pensare a quello che dice Po, che dice per rendere una roba speciale devi credere che sia così,
che sia speciale,
è così. È proprio così.
Filosofo dei tempi moderni. Po.
È vero, però.
Maestro Shifu, anche grande filosofo.
Stupendo.
Doppiato
stupendo.
Da Dustin Hoffman nella versione originale, se non ricordo male.
Ok. E quindi niente, quindi buonasera, siamo qui appunto per una nuova puntata dell'Ingrediente Segreto, che è invece la trasmissione qui su le frequenze di Radio Popolare, in cui crediamo invece che ci sia un ingrediente segreto in una serie di canzoni che il maestro Dottori, anche lui filosofo, ve lo garantisco, di vita.
Certo.
Che è quello che ti dice no solution, no problem.
Vabbè, quello è una grande massima, dai.
È la sua filosofia. Analizza una serie di canzoni e trova l'ingrediente segreto, quindi quel quid, quel pizzichino di sale e di peperoncino buono dell'Himalaya che rende tutto speciale.
Sì, infatti giocate insieme a noi perché bisogna indovinare qual è l'ingrediente segreto. Nelle prime due puntate abbiamo svelato l'arcano più o meno a metà puntata, quindi dopo 4/5 canzoni. Faremo lo stesso anche questa sera. Settimana scorsa era molto facile, era facilissima settimana scorsa.
Molto.
Questa settimana secondo me è ancora abbastanza facile, ma forse è un filinino più complicato. Vi ricordo che l'ingrediente segreto potrebbe essere uno strumento musicale, certamente, ma anche qualcosa di extra. No? Quindi può essere un qualcosa proprio nello specifico del linguaggio musicale, come è stato ad esempio nella prima puntata,
che era il tempo, no?
O può essere anche qualcosa nel testo, visto che poi parliamo sempre di canzoni, quindi di parole in musica, oppure può essere anche qualcosa che riguarda magari l'effettistica, no? Quindi quando andiamo sugli effetti diventa particolarmente difficile, perché chiaramente non sono così di dominio pubblico, no? Il sapere riconoscere l'effettistica, per l'appunto. Ci saranno appunto varie puntate, oggi direi che è una puntata di livello medio facile, dai.
Secondo me è difficilissima.
Medio facile.
Non è vero, non è vero. Non è vero.
Facile.
Vabbè, vediamo, iniziamo ad ascoltare un po' di musica e vediamo cosa succede.
Oh yes!
Tell me a tale that always was. See song that I'll always hear. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe. Paint me a picture that I can see. Give me a touch that I can feel. Turn me around so I can be everything I was meant to be. Lord, I need loving. Lord, I need good, good loving. Sound that I won't refuse. Tell me a story that I can read. Tell me a story that I believe.
Tell me a tale, raccontami una storia, Michael Kiwanuka. Siamo nel 2012, nonostante le sonorità siano chiaramente mega anni 70. E tra l'altro, riascoltando questa canzone e pensando in generale a questa trasmissione su Radio Popolare, mi viene in mente che alla fine è l'ennesima scusa per mettere i pezzi che mi piacciono.
Vabbè, ma non avevamo dubbi.
Per ascoltarli.
Però posso dire, è giusto?
Dico, uso questo piccolo potere.
Ma no,
così.
Vabbè, ma scusa, uno deve anch'io, no, quando facevo, giusto, cioè, giusto, tutte le cose che ho fatto su Radio Pop, ho sempre messo pezzi che mi piacciono, se no che senso ha?
Giusto, giusto. Comunque, disco di esordio di Michael Kiwanuka, che è un altro grande artista dei nostri prefe.
Sì.
Altro artista che abbiamo raccontato sempre nel nostro podcast Architettura di una canzone, nella prima stagione. E questo disco, tra l'altro, è un disco molto interessante perché è mega stratificato, no? A livello di arrangiamento, ci sono un sacco di timbri, quindi l'ho volutamente messa come prima canzone proprio perché ci sono tante cose diverse che succedono dentro questo pezzo. Quindi,
infatti, è difficile.
L'idea era appunto di non dare subito un aiuto, ovviamente, E la cosa appunto poi stupefacente di questo disco è che è un disco fondamentalmente fatto da due persone. Quindi uno sente questa grandissima band, pensa che sia stato suonato, no, da un grande ensemble di musicisti dentro un grande studio di registrazione, invece è stato fatto in una stanza buia di un seminterrato a Londra da Kiwanuka e Paul Butler, che è il producer, produttore artistico, e hanno suonato praticamente solo loro. Praticamente tutti gli strumenti sono suonati da loro, tranne due o tre piccoli credits in alcune canzoni, ma veramente è stupefacente, no, quello che poi si può fare sapendo fare le cose,
certo,
no?
Nella
tecnologia. Tra l'altro, appunto, per i nerd, Angolo Nerd, è un disco appunto del 2012 che ha proprio un suono super anni 70, ma perché hanno proprio cercato volutamente di riprodurre quel suono lì con la tecnologia, appunto. Era possibile, sono andati proprio a ricercare i microfoni giusti, i preamplificatori giusti, gli effetti giusti, tutta una serie di plugin giusti. Quindi è interessante questo approccio al lavoro da questi
bello.
Due nerd.
Bello, bello. Tra l'altro, appunto, architettura di una canzone, io credo questa forse mia puntata preferita, cioè nel senso che la puntata di Kiwanuka, se non avete ascoltato e non sapete di cosa parliamo quando parliamo di architettura di una canzone, informatevi, andate a cercarlo su Substack, insomma è un lavoro meraviglioso fatto da me, da Giuliano, chiaramente più da Giuliano che da me, ma però stupendo. E la puntata su Kiwanuka è una forse la mia preferita, non lo so.
Sono tutte belle, devo dire che per andare avanti a incensarci,
ma no, vabbè,
è stato un bel lavoro che continua, tra l'altro, sempre un po' con i nostri tempi, diciamo.
Vabbè, facciamo 8 milioni di cose,
quindi insomma. Però esiste ancora, ecco, questo è il concetto.
Esatto.
Ogni tanto qualcuno lo chiede, ma dov'è finita l'architettura di una canzone? Esiste ancora, appunto, bisogna cercarlo in particolare sul Substack a mio nome, Giuliano Dottori, e lì insomma ci sono, trovate tutta la prima stagione gratuita più le puntate della nuova stagione che stanno uscendo un po' col contagocce, ma pian pianino stanno uscendo.
Però ecco, per dire che quella di Kiwanuka è veramente veramente bella,
grande artista da scoprire. E abbiamo evocato gli anni 70 e quindi andiamo ad ascoltarci forse una delle band più importanti di quel decennio.
Got it.
Sono 7 minuti di pura meraviglia questo pezzo qua, Rolling Stones, Can't You Hear Me Knocking, un pezzo meraviglioso tratto da quello che per me è il disco più bello degli Stones, ovvero Sticky Fingers, disco meraviglioso del 71, con ospiti anche Ray Cooder, non in questo pezzo. E, disco tra l'altro con la copertina, una delle famose copertine disegnate da Andy Warhol, ideate da Andy Warhol in particolare, perché in realtà erano una foto, una famosa foto del pacco di Mick Jagger dentro i jeans, chiaramente la versione originale del vinile si poteva abbassare pure la cerniera dei pantaloni,
no, vabbè,
mentre
veramente?
Girando il vinile ovviamente c'era il culo di Mick Jagger, ma sempre dentro,
vero,
un paio di jeans.
Ma vabbè, non l'ho mai vista questa Andy cosa, stupendo.
Warhol, cioè dopo il famoso disco della banana doveva in qualche modo,
bellissimo,
inventarsi qualcosa di altrettanto bello, di altrettanto di effetto.
Bello, questo pezzo io ovviamente non l'avevo mai sentito come la metà di quelli la metà di quelli che hai messo su stasera, cioè che proponi stasera, ma devo dire ingrediente segreto qua difficile comunque.
Beh, più che altro perché ci sono delle band che suonano, quindi ci sono tanti strumenti in vista, tanti strumenti anche un pochettino nascosti, quindi sì, dai. Però devo dire che dai, adesso metto un pezzo che secondo me dà un primo grande aiuto.
Dai,
credo,
vai.
Credo che sarà un
vai
grande
anche
aiuto.
Anche perché poi ho un sacco di cose da dire sull'ingrediente segreto, quindi
okay.
Ci sono un sacco di aneddoti carini.
Ma ne teniamo ancora un paio, però secondo me qua ci avviciniamo. Siamo sempre nei 70s.
Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Make crosses from your lovers. Summer praying in vain.
On the Road 1975, scusate, Bruce Springsteen. Mi stavano già sparando. Bruce Springsteen è la prima traccia di Born to Run. E
arrivava direttamente Fabrizio Coppola a prenderti, secondo me, se sbagliavi l'anno di questo disco.
Esatto, sì sì, vabbè, scusate.
Nostro comune amico, ovviamente, e grande amico anche di Radio Popolare.
E cosa ci dici di questa canzone?
Allora, se avete pensato che l'ingrediente segreto è la Fender Telecaster, bravi, avete indovinato.
Ma chi? Ma cosa?
La Fender Telecaster.
Sì, so perfettamente che cos'è, ma non è quello.
Ti ho teso un tranello, in realtà non è quello che pensi tu, ma era la Telecaster. No, no, scherzo, scherzo. Scherzo.
Dai.
Scherzo, scherzo, dai, ma mettiamo un po' di pepe, dai, mettiamo un po' di pepe. Canzone meravigliosa, chiaramente quello che vado avanti a, come dire, a mettere i dischi che mi piacciono. Questo per me è il disco più bello di Springsteen, il disco con cui, come dire, mette a fuoco in maniera perfetta tutto il suo immaginario, quindi costruito proprio sull'idea, no, della redenzione, della rivincita, dei grandi sogni, e diventa in qualche modo Springsteen, no, il cantore della classe media, la working class hero americana, e in particolare poi un idolo proprio della sua realtà, quella del New Jersey. Grande disco, grande pezzo, grande band, ovviamente i Streets Band, e questo secondo me, dai, era un bel aiutino, dai, un bel aiutone.
Ma
anche, no?
Io non sono d'accordo.
Fender Telecaster c'era,
cioè, secondo
in
me
tutti e tre i brani.
Ah sì? No vabbè, comunque no, non è questo l'ingrediente segreto, ovviamente, ma trovo comunque che sia ancora tutto molto difficile.
Ci sta, allora. Adesso faccio un finto aiuto, è un aiuto per quelli un pochettino più esperti, però secondo me, cioè se conoscete questa band, ovviamente diventa un grande aiuto. Se non conoscete questa band è un piccolo aiuto. Dopo questo pezzo sveliamo l'ingrediente segreto di questa serata.
Someday
bel tuffo negli anni 90, siamo nel 93, questi erano i Morphine, e il pezzo si chiama Cure for Pain, che dà il titolo anche al disco, e direi dai, erano scelta... un aiutone, no, questo qui.
Questa bellissima scelta, secondo me raffinatissima, bellissima, okay. E qua sì, si capisce assolutamente, perché non è la batteria, cioè qua cosa si sentiva? La batteria... Giusto? Due cose si sentivano,
sì,
non
sì,
c'erano
sì, perché
altre.
I Morphine appunto erano famosi per essere un trio molto atipico, tant'è che fondamentalmente che io sappia esistevano solo loro con questa formazione così strampalata, ovvero batteria, il bassista dei Morphine che è un mio personale idolo, che il basso ha quattro corde, lui ne toglieva due e suonava quindi questo basso solo con due corde, e ha tutta la mia stima perché il basso in effetti suoni, cioè i bassisti quelli seri sono due corde, quindi quando tu vedi un bassista con il basso a sei corde devi sempre diffidare, sempre diffidare perché è un Riccardone, ti ricordi che cos'è?
Certo,
un Riccardone?
Certo.
È un Riccardone 100%,
certo.
Due corde per il basso e ovviamente sax.
Eccolo, sax. L'ingrediente segreto di oggi è il sax.
Sassofono. Stupendo. Il sassofono. Tu hai la descrizione ufficiale da leggere?
No.
E comunque, beh, è uno strumento ovviamente a fiato, è uno strumento ad ancia. E a differenza della sua formazione, della sua conformazione a livello di materiali, appartiene appunto alle ance. Quindi appartiene alla famiglia dei legni.
Esatto, esatto. Questa curiosità ce l'avevo segnata perché appunto, tra l'altro, uno dei pochissimi strumenti,
anche
che
se non è uno strumento d'orchestra,
porta il nome dell'inventore, perché l'ha inventato il signor Adolf Sax, un signore belga che l'ha brevettato nel 1846. E appunto lui, figlio di un altro signore che faceva gli strumenti, sempre a fiato mi sa, se non ricordo male, avevo letto brevemente. Però insomma lui voleva creare un po' un ibride, no? Cioè voleva dare la potenza, diciamo, degli ottoni con però l'agilità forse dei legni, mi viene da dire, non lo so, però appunto la curiosità è questa, che è fatto di ottone ma è tecnicamente è un legno, perché il suono effettivamente nasce dall'ancia come nel clarinetto.
Sì,
no?
Esatto, quindi come dire ha anche una possibilità di essere molto morbido, a differenza invece degli ottoni veri e propri, quindi tromba, trombone, basso, tubo e via dicendo, che invece come dire sono un po' più a scoppio, no? È un po' più complicato fare dei pianissimi con gli ottoni in generale, strumenti che sono tra l'altro sempre abbastanza complicati poi da gestire. E infatti dopo la canzone che ascolteremo adesso, che forse potremmo dire forse la canzone, una delle canzoni più famose della storia della musica, in cui appunto è protagonista questo strumento, strumento appunto, dicevo, un pochettino complicato a volte da gestire, perché sono strumenti cosiddetti trasportatori, se posso, cioè nel senso che non suonano in do come altri strumenti, ma suonano in un'altra tonalità, concetto un pochettino complicato, come il clarinetto e come ad esempio anche la tromba. Appunto, no, la tromba è in mi bemolle in realtà, il clarinetto è in si bemolle e spesso appunto i sassofoni sono in si bemolle. Cosa vuol dire? Che loro suonano un do, ma per noi è un si bemolle, e quindi vanno sempre trasportati, diciamo, le parti di sassofono.
Trasportate, delle riscritte, tipo?
Sì, vanno semplicemente spostati nella chiave, quindi questo genera sempre un pochettino di... Io onestamente poi non ricordo tutte le intonazioni, perché poi parleremo delle varie tipologie di sassofoni, ce ne sono, certo, di vari tipi. Però intanto dai, adesso ci spariamo, come si diceva negli anni 90, la canzone forse più celebre con cui appunto, dove troviamo appunto il sassofono mega protagonista.
Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again.
Careless Whisper, George Michael, con appunto, come dicevi tu, il più celebre assolo di sax forse della storia della musica, non lo so, ma sicuramente da che ho memoria io. E c'è una curiosità un po' complicata, però devo dire,
dato la lascio in sottofondo perché è un pezzo degli anni 80, quindi c'è un fade out di 8 minuti praticamente, il pezzo va avanti.
Una storia molto tecnica, nel senso che appunto per questa canzone George Michael voleva un suono molto molto particolare, ha fatto una selezione tra decine di musicisti che però lui non soddisfaceva il suono prodotto da loro. Quindi arriva Steve Gregory e insomma capisce che
Stefano Gregorio, grandissimo,
che quella solo insomma non era poi così semplice da fare nella chiave in cui era stata scritta, ecco, e il suo sax non aveva una chiave di fa diesis maggiore, e quindi il tecnico del suono decide di rallentare il nastro in modo che Steve potesse registrare un semitono più in basso. Quindi
tutto giusto.
Però aspetta, una volta poi, perché finisco il racconto, sì, poi traduci. Una volta che il nastro poi è stato riportato alla velocità normale, quindi dopo questo hanno rallentato, lui ci ha registrato sopra, l'hanno riportato alla velocità normale e si è creato, possiamo dire casualmente, questo suono un po' innaturale del sassofono che suonava un po' come un contralto. Però insomma poi l'importante è che a George Michael sia piaciuto e sia diventata la hit mondiale che conosciamo. Quindi,
Giorgio Michele,
cosa grande vuol dire rallentare il nastro?
Sì, no, allora diciamo che fin quando la musica si faceva qui, si può fare ancora oggi anche in digitale ovviamente, ma non ha molto senso. Da sempre, quando si è cominciato a lavorare con i nastri, da sempre, quindi insomma diciamo con un po' di consapevolezza, si poteva appunto rallentare o accelerare il nastro, il che portava ovviamente una variazione di tempo musicale, perché rallentando il nastro la canzone va un pochettino più lenta, ma inoltre si abbassa un pochettino il pitch, cioè l'intonazione della canzone stessa.
Ah, ecco, okay.
E questo è il motivo per cui ci sono anche dei casi al contrario, quindi delle canzoni che sono state poi semplicemente un pochettino accelerate, e quindi banalmente il cantante in questione canta in un registro che non potrebbe raggiungere naturalmente.
Okay.
In questo caso appunto il problema secondo me era semplicemente il fatto che non aveva il suo sax tenore, non arrivava abbastanza in alto, perché essendo uno strumento musicale, tutti gli strumenti musicali hanno la cosiddetta tessitura, quindi hanno un range di note che possono fare, e credo che Giorgio Michele volesse delle note un po' più acute che questo strumento non riusciva a raggiungere, quindi okay, il trucco è stato appunto forse era anche una roba timbrica, non lo so, però appunto il trucco è stato rallentarlo, fargli suonare la parte e poi riportarla alla tonalità voluta, e quindi il timbro è cambiato, le note sono diventate appunto quelle che voleva lui. Questo appunto ci permette poi di introdurre i tre principali
tipi di sax
che sono appunto
sax
in
soprano.
Ordine il soprano, che è quello più acuto, quello poi
più piccolo anche,
sì, che poi tra l'altro è dritto, ha questa caratteristica, quello è diventato famoso nostro malgrado, ai noi, dal famoso Kenny G, che 20 o 30 anni fa ci aveva veramente un po', come dire, disturbato con questi soli terrificanti. Tu non sai nemmeno di cosa sto parlando.
Ma
giustamente,
certamente no.
Il sax contralto, che è quello insomma quello
più famoso,
sì,
che conoscono tutti, quello che suoni,
sì,
quando inizi a suonare suoni quello. Sì,
sì, anche il tenore secondo me è altrettanto famoso. Il tenore, per intenderci, è quello di Clarence Clemons, che abbiamo sentito prima in Steve Springsteen, quindi il famoso sassofonista di Springsteen. Esistono altri sax che vanno un pochettino più in basso, in particolare nella prima canzone di Kiwanuka si sente distintamente il sax baritono, che è un bel bestione, penso sì, grosso, penso un metro, anche più di un metro credo sia, una bella bestia, che ovviamente essendo baritono va molto in basso. Quindi questo è il momento, l'angolo della cultura, diciamo.
Evviva.
Ti piace?
Molto.
Adesso ci ascoltiamo un pezzo vecchiotto, ma sempre meraviglioso, sempre bellissimo.
Tequila!
Che bello!
Tequila, tra l'altro, che la curiosità su questa canzone è che Danny Flores, che appunto è il sassofonista, nato tra l'altro l'11 luglio come Achille Lauro.
Achille Lauro è nato l'11 luglio?
Che io sappia, sì.
Mamma mia, sono veramente in cattiva compagnia allora.
Sì, sì, sì. Miseria. Comunque usa lo pseudonimo di Chuck Rio, perché quando hanno registrato Tequila, lui in realtà era sotto contratto con un'altra casa discografica.
Grande.
E non avrebbe potuto suonare e registrare, eccetera,
certo,
eccetera. Quindi dice, vabbè, sai che c'è? Mi faccio chiamare Chuck Rio e la chiudiamo qua e buonanotte al secchio.
Tequila.
Esatto, e il tequila è suo.
Da adesso in poi diremo tequila a caso,
no,
ogni tanto. Quando
tu dirai tequila,
tequila,
non io. Volevo solo dire una piccola curiosità sul signor Sax, perché appunto mi sono informata sulla sua vita e devo dire che è veramente materiale narrativo per una puntata di Architettura di una canzone, nel senso che da bambino è sopravvissuta a una serie di incidenti ridicoli, cioè tipo è caduto da tre piani, da un palazzo di tre piani ed è...
Tequila. Non te l'aspettavi,
Smettila,
eh?
No. Poi ha bevuto acqua con acido solforico.
Tequila.
Basta. Poi è stato investito da un'esplosione di polvere d'acqua.
Tequila.
Io cerco di fare le cose per bene, seria, capito? Tu dici solo cose. Meno male che oggi non sei uscito ancora con nessuna classifica.
No, vabbè, questa perché tequila. Potremmo fare la classifica dei 5 top super alcolici. Però ci manca poco tempo, mi è venuto in mente adesso, cavolo.
No. Comunque, insomma, ha rischiato anche più volte di annegare e alla fine... No. No, 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 andiamo avanti che il tempo è breve. Però appunto il problema è che anche da adulto è sempre stato un bambino abbastanza sfortunato.
Certo, non riesco a guardarti.
Esatto, ha inventato il sax, ma tutti i costruttori di strumenti parigini, appunto minacciati dal suo successo, gli hanno sabotato la fabbrica in tutti i modi possibili, cioè gli hanno dato fuoco, hanno addirittura provato ad ammazzarlo, ma lui è sopravvissuto anche lì.
Tequila. Perché comunque, quindi la novità adesso del momento, cioè il coup de théâtre,
sì,
è che Adolphe Sax è francese.
È belga.
È belga, ma l'avevi detto prima e non ti ho sentito.
No,
perché
è belga.
Tequila.
No, no, è belga, però appunto è morto chiaramente povero, poverissimo. Okay. E dopo aver fatto tutta una serie di cose, una serie di figate tra l'altro, anche per far inserire il sax nella banda di Parigi, insomma cose molto 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 carine. E anche il Papa, poi Pio X, pare che abbia bandito dalla musica il sax, considerato strumento profano.
Certo, così. Ovviamente,
sì,
certo.
Troppo sexy.
Molto bene, adesso Angolo Italia.
Tequila.
Stasera non chiamarmi, no, stasera devo uscire con lui, lo sai, non è possibile, io lo vorrei ma poi mi viene voglia di piangere, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Amori indivisibili, indissolubili, inseparabili. Ma amici mai, per chi si cerca come noi. Per chi si ama come noi, basta sorridere. No, no, non piangere. Ma come faccio io a non piangere? Oh, 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 tu per me sei sempre l'unica. Straordinaria, normalissima, vicina e irraggiungibile, inafferrabile, incomprensibile. Ma amici mai, per chi si cerca come noi, non come noi sarei. con lui. Il nostro amore è unico.
Antonellone Venditti, Amici Mai.
Il poeta.
Il poeta, è vero, insieme a Michelone Zarrillo. Mi piace molto. Siamo in chiusura praticamente di questa puntata. Abbiamo temuto, io almeno ho temuto, che in questa canzone non ci fosse il sax.
Ce l'ha fatto sudare, diciamo, questo sax.
Esatto, invece è arrivato, come tutte le canzoni, secondo me, italiane di quegli anni, Zucchero. Venditti, cioè chi è che non metteva un sax in quegli
anni? È vero,
tutti.
Il sax soprano in particolare era veramente molto utilizzato, anche Vasco l'ho usato un sacco di volte.
È vero, infatti tipico, un bel ingrediente oggi devo dire, difficile, quindi...
No, medio facile dai.
Vabbè, medio facile a seconda delle canzoni che abbiamo ascoltato, però appunto dicevo, siamo quasi in chiusura di puntata, adesso lanceremo l'ultimo pezzo, intanto grazie per averci ascoltato fino a qui, questo è L'Ingrediente Segreto, tutti i mercoledì dalle 11 a mezzanotte su Radio Popolare, l'unica radio indipendente, sostenete la radio, abbonatevi e fate tutto quello che dovete per permettere a questa realtà di continuare a dare voci anche a voci a persone anche come noi. Loretta da Costa Perrone e Giuliano Dottori, ci sentiamo settimana prossima. Cosa ascoltiamo
sì,
adesso?
Ci sentiamo settimana prossima, mettiamo su Walk on the Wild Side, disco d'esordio di Lou Reed solista, prodotto da David Bowie. Siamo un sacco di roba degli anni 70 stasera, disco del 72 e niente, ci vediamo settimana prossima e pronti con il prossimo ingrediente segreto.
Ciao.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 do.
L'anima è spenta, posizione certa, ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose, sei troppo sofisticata, ma non sono io che sono troppo? Forse, o voi capite troppo poco? Forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Ah? Cambi direzione tutti gli anni, fan? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Ah. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release. O se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tutta la gente compra gli streaming ora. Ups. Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano.